Possiamo prendere il Salmo 8. Salmo 8, lo preghiamo a due cori, lentamente. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il Tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la Tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? È il figlio dell'uomo, perché te ne curi.
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare.
O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo, che tesse le lodi del Signore, contiene alcuni termini che ritroveremo anche nel brano di questa sera, del Vangelo di Marco. È un salmo che parla della grandezza del Signore, del suo nome su tutta la terra, di magnificenza del Signore, di potenza del Signore. Ecco, si tratterà di vedere di quale magnificenza, di quale potenza parli qui il salmista. Un primo dato che viene offerto è che questa potenza viene proclamata dalla bocca dei bimbi e dei lattanti. Già questo costituisce un indizio sul tipo di potenza, sul tipo di magnificenza, sul tipo di grandezza che viene proclamato. E quello che il salmista ci vuole offrire è che siamo chiamati a cambiare i nostri occhi. Dice, se contempliamo il cielo, la luna, le stelle, la domanda che ci rimane da fare è: che cos'è l'uomo? Perché te ne curi? Ecco, di fronte alla grandezza, di fronte alla vastità, allora la domanda che sorge è: che cos'è l'uomo? E in un certo senso, se fossimo lasciati solamente alla considerazione che possiamo fare di noi stessi, bene, la nostra vita forse sarebbe un cercare affannosamente di recuperare qualche importanza. Tutto cambia se accogliamo un altro sguardo su di noi. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Cambiano le cose se accogliamo su noi stessi lo sguardo di un altro. Ma allora accogliamo su ogni uomo lo sguardo di qualcun altro. allora anche il potere che viene affidato a questo uomo non sarà così diverso dalla potenza del Signore, che è la potenza appunto del dare la vita e dell'amare. Il brano di Marco, su cui ci fermeremo questa sera, è dal capitolo 9, Marco 9, da 30 a 37.
Ci troviamo all'inizio della seconda parte del Vangelo di Marco, che comincia con la prima predizione della Passione, in cui si diceva come lui è il Cristo che vincerà il male, non ammazzando chi fa il male, ma portando il male su di sé e restituendo il bene, cioè la predizione della croce che è la vittoria sul male attraverso l'amore. Poi subito dopo ci invita a seguirlo, a rinnegare noi stessi. E diciamo, che brutta cosa. Poi vedremo che la cosa più bella del mondo è rinnegare noi stessi. E spiego. Perché la via dell'amore è quella di lottare contro il nostro egoismo. Allora diventa uno che sa amare. La via dell'egoismo è quella di litigare contro l'egoismo dell'altro, che è lui che sbaglia, è lui che non capisce. Ed è il principio di tutti i mali, il non rinnegare il proprio egoismo, credendo di aver ragione, perché le ragioni ce le abbiamo, siamo fatti così anche noi. Ed è il brano che vedremo questa sera, in fondo. Il primo senso profondo di questo vincere il male in modo diverso da quello di farlo costantemente. E questa sera vedremo la seconda predizione della Passione, molto sintetica e molto bella. Ormai Gesù parla solo ai discepoli, da qui in poi, e vuol spiegare il senso della vittoria sul male che lui farà, che è il mistero della Pasqua nel quale entriamo. E abbiamo visto la prima reazione di Pietro contro Gesù, che gli ha detto non sia mai. E Gesù gli dice, dietro di me, Satana. Adesso vediamo la seconda reazione, che è più pittoresca. E prima leggiamo il testo e la reazione. E dopo la seconda predizione ci sarà il confronto tra la via di Gesù, che è la via dell'amore, e la nostra relazione tra di noi, con gli altri, nella vita di coppia, coi beni e con noi stessi. Quindi tutte le varie relazioni che vanno riviste in chiave nuova.
Marco 9, 30, 37. E usciti di là, attraversavano la Galilea, e non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli, e diceva loro, «Il figlio dell'uomo è consegnato in mani di uomini, e lo uccideranno, e ucciso dopo tre giorni risorgerà». Ma essi ignoravano la parola, e temevano di interrogarlo. E vennero a Cafarnao, e arrivato in casa, li interrogava. Di che cosa discutevate lungo la via? Ma essi tacevano. Tra loro, infatti, avevano discusso lungo la via chi fosse il più grande. Egli, sedendosi, chiamò i dodici, e dice loro, se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti e servo di tutti. E prendendo un bambino lo mise in mezzo a loro, e presolo in braccio disse loro, chi avrà accolto uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E se uno accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha inviato.
Prima di iniziare il commento, ricordate il brano della volta scorsa, che i discepoli non riuscivano a vincere il demonio muto, che poi Gesù spiega è sordo muto. Si chiedono come mai noi non siamo riusciti. Qui vediamo perché non sono riusciti a vincere il demonio sordo muto, perché rispetto alla parola loro sono sordi, la ignorano. E poi quando Gesù gli chiede di cosa discutevate lungo la via, tacciono, sono muti, perché discutevano esattamente sul contrario. Cioè sono sordi e muti rispetto alla parola della passione, alla parola dell'amore, perché sono occupati da altri pensieri. E adesso vedremo come questo testo ci legge abbastanza bene.
Versetti 30-31. E usciti di là attraversavano la Galilea, e non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo è consegnato in mani di uomini, e lo uccideranno, e ucciso dopo 3 giorni risorgerà. Comincia questo brano mettendo in evidenza l'uscita di là. Nel brano, il brano precedente si era chiuso con i discepoli e Gesù in una casa, dove i discepoli in privato avevano chiesto a Gesù come mai loro non erano riusciti a scacciare il demonio dal ragazzo, come mai non erano riusciti a liberare dal male quel ragazzo. Gesù aveva loro risposto. Adesso c'è questa uscita e questo attraversamento dalla Galilea. Gesù viaggia verso Gerusalemme, è un pellegrinaggio, non è solamente un pellegrinaggio geografico. Il camminare di Gesù verso Gerusalemme è il senso di tutta la sua vita, è la realizzazione di tutta la sua vita. Il fatto che non voglia che alcuno lo sapesse, diceva prima Silvano, ormai Gesù sta formando i suoi, sta creando un'intimità tale con i suoi discepoli, e questa formazione dei discepoli avviene attorno a quello che è il nucleo del Vangelo, che è la vita stessa di Gesù, il senso stesso della vita di Gesù. Ed è interessante che questo avvenga in questo modo, cioè non c'è nemmeno l'ombra di un interesse diverso. Qui Gesù non sta cercando se stesso, la propria affermazione, il proprio successo, sta cercando gli altri, in questo caso i suoi discepoli e noi con loro, perché adesso ogni lettore del Vangelo è chiamato a entrare in questa intimità con lui.
Ecco, e vedremo che questi discepoli non sono dei grandi superuomini. Meno di loro possiamo capire neanche noi, perché capivano niente. E peggio di loro non possiamo essere, perché tutti fuggono, il più bravo tradisce e il migliore rinnega. Quindi ci possiamo. Ecco. E lui spiega a questi. Insegnava e all'imperfetto, cioè continua, e diceva e continua a dire. Cioè non è che l'ha fatto una volta, è un'azione continuata. Cominciata allora, non è ancora finita, ci dice queste stesse cose che si dice al versetto 32, è la parola. Tutte le altre sono parole, questa è la parola, tutto il resto è spiegazione. E la parola è brevissima, il figlio dell'uomo è consegnato in mano degli uomini. Che è la più bella definizione di Dio, chi è Dio? E Gesù chiama se stesso il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo, è, se voi a un uomo gli togliete tutto ciò che ha e che è, rimane che cosa? È quello che noi buttiamo via, lo scarto, il rifiuto, no. Rimane figlio dell'uomo, il massimo comune divisore dell'uomo. E ha la dignità di Dio il figlio dell'uomo, ogni uomo. Non per ciò che ha, o per le qualità, o per lo studio, o per la bontà. Per ciò che è, basta, è figlio dell'uomo. E Gesù chiama se stesso solo con questo titolo. E così si identifica con ogni uomo, e però usa una parola che nell'Antico Testamento, questo figlio dell'uomo, nel libro di Daniele, sarà il giudice della storia, una figura divina. E però Gesù si chiama sempre solo così, e poi non l'ha mai usato nel Nuovo Testamento gli altri. Vuol dire che era proprio il suo modo di esprimersi. E cosa fa?
Viene consegnato questo figlio dell'uomo in mani di uomini.
Oppure si consegna, sì, che è lo stesso. Certo.
Dal Padre è la sua, è il senso della sua vita. Quella che può rappresentare, in genere rappresenta la, nostra paura di perderci, per Gesù è la realizzazione di sé, quella di mettersi nelle mani degli altri. A volte noi pensiamo che la realizzazione sia qualcosa di contrario, quello di avere gli altri, le situazioni, forse anche, o almeno noi stessi nelle mani. E la paura che appunto o gli altri o le cose ci vengano quasi strappati. Gesù ha questa fiducia. E dall'inizio alla fine della sua vita vive in questo modo. La possibilità di consegnarsi, la possibilità, questa è la potenza di cui parlava il Salmo, la possibilità di amare fino in fondo, fino al punto in cui uno non si gestisce più. A me veniva in mente questa sera, mentre leggeva un po' il brano, una espressione di un ex superiore generale della Compagnia di Gesù, di Padre Arrupe, che diceva che per tutta la vita aveva desiderato essere nelle mani del Signore. E alla fine della sua vita, quando anche la malattia lo aveva colpito e non riusciva a esprimersi se non a gesti, lui diceva che lì, ecco, era cambiato qualcosa, perché non solo non era più, era ancora il suo desiderio, ma ormai lo sperimentava in una maniera nuova, definitiva, questo essere nelle mani.
Perché era nelle mani degli uomini, paralizzato. Pensate, questa è la più bella immagine di Dio. Chi è Dio? Uno che si mette nelle nostre mani. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo dato per voi. E l'amore è mettersi nelle mani, non avere l'altro in mano. Quello è il potere, la soppressione. E lui si mette, degli uomini, i quali cosa le fanno? Oh, poca cosa, lo uccideranno, eccetera. Cioè sa già cosa gli facciamo. La nostra mano è per prendere, e la sua mano invece è per donarsi. E per questo è Dio. Perché Dio possiede nulla, da tutto, da se stesso. Questo è l'amore. Ed è così che vince il male, perché noi siamo egoisti, non perché cattivi, perché pensiamo che nessuno ci voglia bene. Allora vogliamo tenerlo in mano, così lo controllo. Ma l'hai già ucciso. Solo Dio può mettersi nelle mani così.
Sì, quasi pensando che più tengo cose o altre nelle mani, e più la vita aumenta. No, più la vivo male, perché vivrò nella paura che prima o poi qualcuno mi porti via queste cose. Come se appunto ci fosse un inganno, no? Per dire, guarda che se devi vivere, devi fare così. C'è un'immagine molto bella nel primo libro di Samuele, al capitolo 19, quando si parla di Saul e di Davide. Quando Davide ha già avuto alcuni successi, allora Saul, che è il re in carica, ha Davide nella sua corte. Però ogni tanto gli viene preso uno spirito cattivo e vuol far fuori questo Davide. E c'è un'immagine, un versetto dove si dice che Saul è lì con Davide davanti. Saul ha la lancia in mano, Davide la cetra. Come dire, Saul ha in mano qualcosa con cui può uccidere l'altro. Davide ha in mano qualcosa con cui può far star meglio l'altro. Poi Saul tenterà di inchiodarlo al muro, perché vanno, così avviene. Ma allora qui c'è la stessa vita, si può essere nella stessa sala, però con due logiche diverse. Ecco, qui quello che dice Gesù, che ripete, diceva Silvano, è la seconda della predizione, dice ancora una volta che cos'è la sua vita. E in questo c'è una realizzazione, Gesù parla di questo, come di un compimento.
E solo così sarà riconosciuto come Dio, perché solo Dio può essere così, e che vincerà il male col bene. Che mentre noi gli togliamo la vita, dice, e do la vita per te. E questo è aver la vita e saperla dare. Che dar la vita si chiama dar la vita, cioè non morire, ma essere il Signore della vita. E significa l'amore, e significa creare una vita nuova. Perché uno diventa adulto quando si sente amato e può mettersi nelle mani di qualcuno. Se no non è mai adulto. Uno che vuole mettere le mani su tutto è il bambino, che non si sente nulla. Allora si identifica e reifica nelle varie cose. Nelle...
Il fatto che questa sia come la ripetizione, già c'era stata al capitolo precedente, ce ne sarà una terza al capitolo seguente, dice da un lato l'importanza di questo, è il cuore, è il centro, ma dall'altro il fatto che Gesù ripeta queste cose dice anche della nostra fatica ad accogliere questa parola, a comprenderla non tanto con la testa, ma con la nostra vita. Allora il ritornare sulle cose essenziali avviene così anche nella vita, nella nostra vita, no? In genere abbiamo bisogno che qualcuno ci dica e ci ripeta alcune cose se non le comprendiamo. E il fatto che le ripeta dice anche della bontà del Signore, che non ci lascia vittime della nostra incomprensione. È un grande atto di fiducia questo fatto che ripeta alle stesse persone la stessa cosa.
E poi non solo la ripete dopo averla già detta, ma continuava a dirla, proprio diceva, no? E poi un'altra cosa, c'è una piccola variante, più di una, ma là questo è consegnato vuol dire anche si consegna, è lo stesso, è la stessa parola che si usa anche per tradire, per consegnarsi, per tutto, vabbè, per tradizione, ma là, là era consegnato ai sommi sacerdoti, o si consegnava, quindi al potere politico-religioso, agli anziani che è il potere economico, agli scrivi che è il potere culturale, cioè il potere in fondo. Qui non ci sono più quelli lì, ci sono gli uomini. Chi saranno gli uomini? Come lui è il figlio dell'uomo, noi siamo tutti gli uomini, anche i discepoli. Cioè si mette nelle nostre mani, perché abbiamo tutti la sete del potere dei sommi sacerdoti, dei politici, di chi ha in mano l'economia e di quelli che hanno in mano la cultura. Vogliamo dominare. E lui si mette nelle nostre mani, che facciamo una semplice cosa, quello che fanno le nostre mani, uccidono. Dalla prima mano che ha preso, rubando il dono di essere figlio di Dio, ha ucciso il suo essere figlio di Dio, ha ucciso soprattutto Dio come padre.
Vediamo il versetto 32.
Sì. Ecco, vorrei che si stesse molto su questo, almeno tutta la settimana, perché è di una densità così scarna. Il figlio dell'uomo si consegna, oppure è consegnato, è lo stesso in greco, in mani di uomini, tutti. Lo uccideranno, è ucciso, dopo tre giorni risusciterà. Cioè vuol dire che così lui vince la morte, proprio con questo gesto. Perché il gesto di amore supremo.
Esatto. Dicevamo già anche l'altro lato, proprio ciò che vince la morte non è la vita, è l'amore. In questo gesto supremo del consegnarsi si vince la morte, si risorge. Questo è il senso della morte e della risurrezione di Gesù.
Capite allora il rinnegare se stesso, cioè il lottare contro il mio egoismo in modo di saper amare, allora vinco il male, se no sono tra quelli che uccidono. Beh, è il nostro mestiere principale, ma una volta capito si può anche smettere un po' e vediamo come reagiscono loro.
Versetto 32: ma essi ignoravano la parola e temevano di interrogarlo. Questa è la reazione dei discepoli che, come si diceva prima, mostrano di essere sordi e muti. Non comprendono questa parola, la ignorano, come se fossero impermeabili a questa parola. Ma non solo, non la comprendono e non chiedono. Come dire che hanno scoperto, forse stanno comprendendo che per loro qualcosa non funziona e temono. Mentre se interrogassero, scoprirebbero la verità. Per esempio, scoprire che la parola, ciò che Gesù ha appena detto, è l'annuncio dell'amore che Gesù ha per noi. Questo mettersi da parte sua nelle nostre mani. Cioè, si rimane sordi a questa parola. Sembra paradossale, ma non riescono a comprendere una parola che sta dicendo loro fin dove arriva l'amore di Dio per loro. La ignorano questa parola.
Addirittura in greco sono agnostici, agnosi, cioè tutto il resto lo sanno, su questo agnostici, proprio sulla parola che è la parola. E noi siamo sordi soltanto, il mio egoismo è sordo soltanto all'amore, non all'amore che ricevo, al dare amore, vorrei possedere tutto, ma quello è egoismo. E siamo sordi soprattutto a accettare di essere amati. Conoscere la dignità che amiamo.
Ed è un'incomprensione questa, l'avevamo già vista nel capitolo precedente con Pietro, la vedremo anche nel capitolo successivo, che è una incomprensione che avviene a livello di vita. Non è tanto questione di testo, non è che non capiscono le parole, capiscono molto bene. Ma è come dire, le capiscono dalla loro parte, non riescono ad accoglierle pienamente. Come se selezionassero le cose che Gesù dice.
Hanno capito una cosa, che è meglio tacere perché l'altra volta Pietro ha reagito, si è meritato Satana. Qualcosa ha capito, meglio dire niente. No. E non interrogare oltre, questi affari suoi. Noi abbiamo altri problemi molto importanti perché siamo i 12 apostoli, il collegio degli apostoli col Papa. Siamo i successori, già che lui muore, l'ha già detto, dobbiamo vedere adesso come gestire le cose bene. Perché se c'è che muore bisogna pure, c'è la lotta di successione.
La successione.
No? Chi sarà adesso il suo successore? Ecco, di cosa discutevo. È interessante che è lungo il cammino, quindi la cosa è molto lunga. Gesù parlava di questo e loro discutevano dell'altra cosa, come adesso vediamo.
Versetti 33 e 34. E vennero a Cafarnao e arrivato in casa li interrogava: di che cosa discutevate lungo la via? Ma essi tacevano. Tra loro infatti avevano discusso lungo la via chi fosse il più grande. Giungono a Cafarnao e arrivano in casa, probabilmente la casa di Pietro, che abbiamo già visto nel primo capitolo, dove era avvenuta la guarigione della suocera di Simone, dove cioè una persona era stata guarita allora dalla febbre e il segno della guarigione avvenuta era dato dal fatto che lei si metteva a servizio delle persone, diventando in questo modo a immagine stessa del Signore. E quando arrivano in casa, l'interrogava. Ecco, loro hanno paura di interrogare Gesù. Adesso è Gesù che li interroga e già questo pone le cose nell'esatta prospettiva, nel senso che siamo chiamati ad accogliere questa domanda di Gesù, o detto altrimenti, a lasciarci mettere finalmente in questione da Gesù. Invece di fare domande, invece di mettere in questione il Signore, pensando già, come diceva Pietro al capitolo precedente, di sapere già come deve essere Dio, e all'immagine di Dio che aveva Pietro Gesù non corrispondeva, oppure accettiamo che lui ci ponga questa domanda, che lui ci interroghi, e chiede appunto di che cosa discutevate lungo la via.
La via dura tutta la vita. Di cosa si discute durante la nostra vita, soprattutto, o quasi solo?
Quello di cui si discute nel collegio apostolico è chi sia il più grande.
E direi sono così perversi loro.
Sono così simili a noi, probabilmente. Sì. Ci ritroviamo abbastanza. Tanto che Luca porrà questa discussione anche nel cenacolo. Cioè non basta tutta la via.
Tutta
anche
la via.
Quando sono dentro nel cenacolo, quando Gesù dice prendete questo mio corpo, prendete questo mio sangue, e loro subito dopo, immediatamente dopo, ricominciano a discutere,
a litigare addirittura
su chi sia il più grande. Come dire, è qualcosa che noi ci portiamo dentro ed è bene riconoscerlo, perché ci sono queste cose. E direi, Gesù non si meraviglia, non si scandalizza, e anche noi non ci dobbiamo scandalizzare, da un lato, dall'altro lato non dobbiamo nemmeno identificarci con questa cosa. E allora lungo la via che viene ripetuta, la via che anche Gesù sta percorrendo, si può essere sulla stessa strada e si può percorrere la stessa strada con due obiettivi completamente opposti. C'è un Gesù che dice: mi sto consegnando, mi consegno nelle mani degli uomini, e ci sono questi che discutono su quale potere avere. Questa è la... sembra strano che uno sia il maestro e l'altro i discepoli, ma questa è la nostra strada. E loro, però, dice prima ancora di dire l'argomento, ma essi tacevano. Questa reazione, che in apparenza è una reazione molto infantile di chi non si assume ancora le sue responsabilità, di uno che viene colto in fallo e dice: ma beccato. Ma prova a dirle queste cose qui, a non tenerle dentro.
È lo spirito sordomuto, è il demonio che è dentro. Capite che esorcismo difficile? Si discute ancora di queste cose dopo 2000 anni.
È come se, nella misura in cui io riesco a dirlo, riesco a consegnare queste cose che mi porto dentro, ne vengo liberato. Se le tengo dentro, agiscono ancora. Col fatto che non le riconosco, non le ammetto, ma nemmeno me stesso.
E no, ma è per il bene del popolo di Dio, per il bene della Chiesa. Cioè, si camuffano. Per cui sono sante. Invece sono diaboliche proprio, perfette. Anzi, se escono come con Pietro è onorevole. Cristo lo chiama Satana, ma il Satana è uscito in quel momento. Qui invece se lo tengono dentro, affari nostri. E pensate bene anche, mica sono loro, ognuno di noi è contento di essere quello che è o vuole essere sempre diverso. Perché tutte le discussioni, le lotte, è perché essere più grande? Perché uno vuole essere più grande? Perché si sente insignificante? Non conosce la sua dignità? È figlio di Dio. Uno che non si sente amato vuole essere sempre altro.
Ed è come se di fatto ci sia una non accoglienza nemmeno di se stessi, appunto per questo voler essere altro, e in questa non accoglienza di sé di fatto l'altro diventa un nemico. Esatto. Cioè guasto la relazione con me stesso e guasto la relazione con l'altro, perché l'altro diventa un nemico, un rivale, uno che mi può soffiare il primo posto.
Perché anche lui come me è lì il tragico, mi fa da specchio.
E infatti sono riusciti anche a far regredire Pietro, almeno la prima volta tirava fuori quello che portava dentro, sbagliando, sentendosi dire Satana, però perlomeno aveva avuto questo coraggio di uscire allo scoperto. Invece no, adesso tace anche lui. È veramente... una logica che rinchiude, che ci rinchiude dentro noi stessi, ci chiude verso gli altri, ci fa vivere delle relazioni di rivalità nei confronti degli altri, oppure vivo l'altro come una minaccia in tanti modi.
E poi anche questo essere più grande vuol dire che l'altro serve come, devo umiliarlo in modo che io sto sopra, quindi io sono qualcuno, sono egregio, fuori dal gregge. E tutti si litiga per star sopra la testa dell'altro, insomma. È come la storia della scala delle galline, no? Che conoscete, il pollaio, c'è una scala dove c'è la celeste gerarchia. Sta sopra la gallina maggiore. Mi hanno detto, non il gallo. Mi dicevano il gallo una volta. Il gallo starà lì di fianco sotto. Adesso hanno cambiato. E litigano per star sopra, perché chi sta sotto riceve i doni di chi sta sopra e chi sta sopra fa i suoi doni a quelli che stanno sotto. E tutta la vita è una vita di merda, perché ognuno litiga per star sopra e farla in testa all'altro, per cui oltre quello c'è anche il danno che ci si fa male. Ed è tutta la lotta della vita, dei polli, ma dei polli della scala, che è peggio di quelli di Renzo, lì, perché erano legati insieme. È ridicola, ma tutto quel che facciamo è solo per questo. I potenti, le guerre, le lotte. È come c'era la vignetta ieri, che 10 persone più ricche d'Italia valgono 3 milioni e c'è lì uno vestito da paperone. Chi sono gli altri 9? per far fuori anche loro, se no mi sento nessuno. Cioè, è proprio un disprezzo di se stessi. Per questo allora dice, noi abbiamo bisogno di essere di più, perché siamo fatti per l'infinito, ma il di più è nell'altra direzione. Questo è qui il di più della fessaggine, il di più della morte. E capite che è duro a morire questo, perché il mondo è governato così sempre, da sempre. E si cambia lentamente, ma è lungo.
Sì, di fatto c'è un silenzio di fronte alla domanda di Gesù, che di per sé diventa davvero eloquente. Cioè non avere nemmeno il coraggio di riconoscere quello che si porta dentro. Ma di fatto c'è una grande anche comunanza tra queste persone, perché si ritrovano appunto in una logica che è una logica a loro comune. E queste appunto sono le persone che stanno seguendo Gesù da anni.
Adesso dirò una cosa così, ma è un anticipo. Qui hanno capito qualcosa, è meglio tacere rispetto alla prima volta. Diremo la terza volta, però chissà cosa faranno. Peggio che qui, perché qui tacciono, non osano dire. Là invece rimuovono totalmente affari tuoi quel che hai detto. Noi vogliamo che tu faccia ciò che noi ti chiediamo. Che cosa? Sedere a destra, l'altro alla sinistra, Giacomo e Giovanni. Cioè quindi, ancora peggio. Che vuol dire che è sempre più duro questo demonio dentro.
Ma anche il fatto, la discussione su chi sia il più grande. Quando abbiamo letto il Salmo 8, quando dice... Quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, poi quando si dice dell'uomo, eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Cioè, la grandezza del Signore sta esattamente nello scoprire, nello far scoprire la grandezza dell'altro. Mentre noi in genere per contare dobbiamo sempre sminuire gli altri, no? Ritenerci superiori. C'è una logica, che è una logica divina, che invece è in grado di scoprire la grandezza dell'altro. C'è questo Gesù che ha a che fare con questo, perché quando si dice è consegnato in mani di uomini, non è un proclama elettorale questo qui. Non è che uno andrà a scegliersi gli uomini a cui consegnarsi e ad escludere altri. In questo momento si sta consegnando nelle mani di questi discepoli. Allora sono uomini concreti, in carne ed ossa. Quelli che in questo momento ha lì di fronte. E quello che Gesù sta facendo, la parola che sta rivolgendo loro, adesso vedremo le altre cose che fa, è il modo con cui lui si consegna a questi uomini. Poi col tempo forse comprenderanno ciò che è avvenuto.
Ecco, è circa questo più grande ancora. E c'è Paolo in Romani 12:10, siccome ci sono sempre rivalità, dice, guarda, vi consiglio anch'io di rivaleggiare, sapete in che cosa? Dello stimarvi a vicenda. Che la rivalità è buttare giù l'altro per stargli sopra. Invece la rivalità vera è stimare l'altro, stimare vuol dire sopra. E anche in Filippesi 2:3 dice, ognuno consideri l'altro superiore a se stesso. Quando io considero l'altro come il Signore, è il regno di Dio. Divento figlio di Dio io. Dio considera noi superiori a se stesso, ha dato la vita per noi, ma dico, ma è scemo? Sì. E ha ragione, perché l'amore è amare l'altro più di se stesso e dare la vita, e Dio è così. Ed è lì la grandezza dell'amore e della vita, quella è vita. L'altro è l'immoribilità delle bestie, che l'erba cattiva non muore mai, ma... Quindi c'è un rivaleggiare, perché l'uomo è fatto per il di più, ma è di più in direzione giusta, dell'amore. Questa è la maestà, il magis dell'uomo. Qui invece è il di più nel meno.
Vediamo il versetto 35. Egli, sedendosi, chiamò i dodici e dice loro, se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti e servo di tutti. Ecco, Gesù si siede nell'atteggiamento dell'insegnamento, ma mi piace anche leggere un po' come se la prende con calma, ha pazienza verso questi. Si siede e li chiama. Da notare, sono in casa, per cui sono già lì. Ma c'è bisogno che chiami. Vedevamo già dopo la prima predizione e l'incomprensione di Pietro che Gesù chiamava di nuovo. Cioè, ciò che Gesù fa di fronte alla incomprensione e al rifiuto da parte dei discepoli è rinnovare questa chiamata. Li chiama nuovamente. Questi, i dodici. Come dire che non li cambia, non li cambierà mai. Questo per noi è una fonte di speranza. Da un certo punto di vista loro non cambiano mai, ma dall'altro punto di vista Gesù non li cambia mai con altri. Quasi a dire che l'ultima parola non l'avrà l'incomprensione dei discepoli. L'ultima parola ce l'ha l'amore del Maestro, più grande di ogni incomprensione. È lui che chiude questo momento e è lui che accoglie anche quello che è il desiderio dei discepoli. Vogliono essere più grandi. Bene, se uno vuole essere primo.
Più ancora, primo, non più grande, di più il primo.
Gesù non dice non dovete avere desideri di grandezza, desideri di primeggiare. No, no. Ci sono dei desideri che vanno accolti, forse educati, orientati meglio, ma questa spinta va bene. Uno vuole essere il primo. Come dire, c'è un desiderio di fondo? Bene, sia ultimo di tutti e servo di tutti. Allora, quello che Gesù presenta qui è il rovesciamento. Non siamo lontani dalle parole che diceva a Simone, tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Qui viene offerta nuovamente questa possibilità di sperimentare una vita diversa, non giocata sulla paura e sulla rivalità, ma sulla fiducia, sulla possibilità di comunione.
Mentre litigavano per chi era più grande, lui fa la proposta andando oltre. Chi vuole essere il primo? Siete in 12, è meglio essere il primo che il più grande. Primo. Va bene, è giusto. Sia ultimo di tutti e servo di tutti. Cioè prenda il mio posto. Questo è il vero primato, è il primato dell'amore, che è servo di tutti, perché amare è servire l'altro. Non è dominare, non è avere in mano, è mettersi nelle mani. Questa è la vera grandezza, che vince il male e dà la vita. L'altra dà la morte. Dobbiamo capire questo, e ci rende infelice la vita, sia dentro di noi, sia nelle relazioni.
E dona questa grande libertà, la parola di Gesù dice... Ultimo di tutti e servo di tutti. Non dice degli altri undici, non dice che si può scegliere di chi essere servo, di chi essere ultimo. No, perché questa cosa non è qualcosa che riguarda gli altri, è qualcosa che riguarda la nostra identità. È come una possibilità che ci viene offerta di essere, così come è Gesù. Allora è come se questi dodici rappresentassero le dodici tribù del popolo di Israele, rappresentassero tutti, tutti, senza distinzione. Non posso fare una scelta tra una persona ed un'altra. Non dice Gesù, sarete servi di tutti quelli che hanno la vostra fede. No, di tutti. Non c'è nessuna distinzione. E lui, quando dice, si consegna in mani di uomini, non dice, alcuni sì, altri no. Questo sì, quest'altro no. No.
Questo mi fa la bua? No.
Perché c'è un modo di intendere la propria persona che è tale nei confronti di ogni altra persona. Non dipende dagli altri. C'è una libertà nel vivere la propria vocazione che è veramente divina. Vediamo gli ultimi due versetti, versetto 36 e 37. E prendendo un bambino, lo mise in mezzo a loro, e presolo in braccio, disse loro, Chi avrà accolto uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E se uno accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha inviato.
E un testo simile, più dettagliato, verrà fuori al capitolo decimo, che tratta più direttamente del tema del bambino che il rapporto con noi stessi. Il bambino è quello che tutto riceve, esiste in quanto amato. Qui lo accenna e per dire, credo, un'altra cosa. Pone al centro il bambino, lo prende in braccio, cioè si identifica. Ha parlato di servire. L'atto fondamentale di servire non è far delle cose, è accogliere l'altro. È più facile servire che accogliere. Lasciargli spazio in te, quindi devi svuotarti. E l'amore è accogliere, non è far tante cose. Se poi farai quel che devi fare.
Pensavo a questa immagine che offrivi di Gesù che si identifica col bambino. Come dire, non è il più grande, come dicevano loro, che prende il più piccolo, ma è veramente il più piccolo che viene posto in mezzo. Cioè, al centro di questa nuova comunità c'è il bambino. E fino a quando non riconosciamo questo Gesù, così come riconosciamo questo bambino, allora siamo ancora lontani. Allora proiettiamo su questo Gesù le nostre manie di grandezza. Andiamo dietro di Lui, ma in realtà cerchiamo altro. Non cerchiamo Lui. Ora veramente questa identificazione è potente. Quella che nel giudizio finale, Matteo 25, dirà: ho avuto fame, ho avuto sete, ero malato, ero in carcere, eccetera. Lì è il centro, lì è il re. Ed è interessante che in quella casa ci sia questo bambino. Cioè, mentre sta parlando con questi, coi 12, bene, chiama quel bambino. Non sappiamo bene da dove spunti, ma c'è. Ed è Gesù che sa cogliere la presenza di questo bambino in quella comunità e che lo mette al centro, così come nel mezzo aveva messo l'uomo dalla mano inaridita al capitolo terzo. Cioè, al centro della comunità ci sono queste persone.
Il che vuol dire allora che essere primo vuol dire servire chi? Gli ultimi. E dove il servire è accogliere, che è la cosa più grossa di servire. Perché per accogliere uno neghi te stesso. Devi far spazio. Cioè dare l'elemosina a uno, purché se ne vada via in fretta, se puzza, lo fai. Accoglierlo in casa è un'altra cosa. Sì.
E anche questo gesto che Gesù compie è un segno molto grande nei confronti dei discepoli. Perché forse un po' mettendoci dalla sua, lui sta andando appunto verso quello che lo attende a Gerusalemme, la sua uccisione, l'ha appena detto, per cui da un lato vede quello che lo attende, dall'altro ha dei discepoli che non lo comprendono. Eppure non si chiude né nel compiangere il proprio dolore, né nel condannare l'incomprensione dei suoi, ma è attento, attento ai suoi, così come è attento a questo bambino, talmente libero dentro da non avere la sua stessa persona come ostacolo, anzi è ciò che lo fa consegnare nelle mani di questi discepoli, perché attraverso anche questo gesto e queste parole Gesù si sta consegnando nelle mani dei suoi discepoli. In un certo senso Gesù non ha bisogno di andare fino a Gerusalemme per consegnarsi nelle mani di uomini, è ciò che sta facendo da quando è nato. È il senso della sua stessa vita, lo fa attraverso questo, anche attraverso questo gesto.
Ed è bello anche questo accogliere, accogliere nel mio nome, il nome è la persona, il nome di Gesù si chiama Figlio dell'Uomo, si chiama così lui, è molto bello. Accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, accoglie colui che mi ha inviato, cioè accoglie il Padre, accoglie Dio, Padre. E Dio Padre è quello che accoglie tutti, è la madre. E la vera grandezza è questa accoglienza. Quindi vuoi essere primo, ecco, si servo di tutti, prendi il bambino, accogli l'ultimo, accogliendo l'ultimo sei il primo.
È come se attraverso questo gesto, questa accoglienza, noi potessimo conoscere da vicino chi è Gesù davvero e chi è il Padre. C'è una conoscenza di Dio che avviene attraverso questo gesto. C'è una conoscenza di Dio che veramente cambia i nostri criteri, i criteri dei discepoli. E c'è questo Gesù che è come un ponte tra il bambino e il Padre, quasi a tenere assieme le due cose. Cioè c'è una conoscenza del Signore, del Padre, che va di pari passo a una conoscenza dell'uomo. Gesù si consegna, si riconsegna nelle mani del Padre, riconsegnandosi nelle mani dell'uomo. Non c'è l'alternativa. Non è che si consegna al Padre rifiutando gli uomini, o non è che la consegna agli uomini sia lontana dal suo riconsegnarsi al Padre. Detto anche altrimenti, non c'è la mia vita di fede con il Signore e poi c'è la mia vita di relazione con gli altri. La nostra vita è un tutt'uno e Gesù sta aiutando i suoi a unificare questa loro vita, a tenere assieme, veramente come se Gesù ponesse questo ponte tra il bambino e il Padre, quasi a dire che la nostra vita è una e in questa vita siamo chiamati a vivere ogni nostra relazione con Dio e con i fratelli.
E mi impressiona molto questa identificazione del bambino con Gesù, figlio di Dio, anche col Padre, si identifica anche lui. Cioè, veramente Dio è tutto in tutti. E qui la grandezza. Cioè, credo che è un bel brano da meditare questa settimana.
Ci possiamo fermare qui, rivedendo un po' il testo e poi condividendo, alzando magari la mano prima di parlare, così porto il microfono. È vero che nel brano si dice ma essi tacevano, però si può anche...
Qui osserviamo il Vangelo anche noi, no?
Io sono profondamente toccata da questa lettura di stasera. Volevo riprendere prima di tutto qualcosa che a cui non avevo mai riflettuto come in questi due ultimi incontri. E in particolare la delicatezza e anche la riservatezza con la quale Gesù si muove con i suoi. La volta scorsa mi aveva colpito quel vedendo Gesù che sopraggiungeva la folla e in qualche modo quando dice che insomma vedendo che sta arrivando la folla, decide di prima che arrivi la folla di far uscire il demonio. E questa volta non voleva che alcuno lo sapesse. Insomma, ecco, per me sarà motivo di meditazione questa riservatezza di Dio. E poi, pensando a quel bambino che... quel bambino che forse noi mettiamo a tacere dentro di noi, da adulti che siamo, difficile che venga fuori il bambino. E allora mi viene in mente l'età del bambino che magari balbetta, oppure l'età nella quale incomincia a chiedere perché, insomma, che non sta mai zitto e che ascolta per imparare a parlare, che è proprio il bambino senza il demonio dentro, il demonio del sordo e del muto. E allora è una preghiera di questa settimana di riconoscere questo bambino dentro di noi che reprimendo probabilmente poi diventa anche motivo di sofferenza della società, anche psichica, del disagio che si incontra. Ma ti preghiamo, Signore, perché ci lasciamo prendere in braccio da te e come bambini.
A me è venuto in mente che in diverse occasioni, quando mi veniva chiesto cosa stai pensando, mi ricordo che non ero capace di esprimere quello che provavo, era un disagio. E questa sera mi è stato detto che è importante riconoscere, è stato chiamato proprio questo demonio, no? Questo demonio che non ti fa parlare. Ora, al di là di come questo si sia formato, mi sembra di averlo visto, di aver visto quella situazione in cui io tacevo perché non sapevo esprimere, non sapevo esprimere quello che avevo dentro. E poi si finisce in una rassegnazione. Ma la cosa buffa è che, andando avanti, poi magari nell'ambiente di lavoro, questo atteggiamento è diventato positivo, perché ci avevano insegnato una tecnica in cui, quando si era con un cliente, bisognava tacere e aspettare che parlasse lui. E io in questo esercizio ero bravo, perché mi mettevo lì davanti e l'altro, imbarazzato, cominciava a parlare, no? E così ci avevano insegnato che poi bisognava fare poi le domande, perché chi domanda guida, e io quindi guidavo, e quindi mi sono reso conto che quello che era in effetti un mio difetto, io l'ho coltivato e sono andato avanti, ecco. E quindi questa sera voglio chiedere al Signore, insomma, che mi faccia riconoscere questo demonio taciturno.
Io collego questo brano con una cosa che ho sentito dire più volte da padre Silvano, cioè che il più grande male è la falsa immagine di Dio. E io questa falsa immagine di Dio ce l'ho dentro, e questo brano mi ha aiutato in questo senso, ecco.
A me ha colpito che noi non siamo sordi solo ad amare, ma anche ad accettare di essere amati. E questa cosa trovo che sia vera molte volte. Cioè, delle volte abbiamo quasi il sospetto, quando una persona ci offre gentilezza in modo gratuito, al momento magari la guardiamo e diciamo, ma chissà cosa vuole, insomma. Quindi un atteggiamento per assurdo, questo almeno parlo di me, qualche volta mi è capitato, di sentirmi amata da Dio, lo do per scontato, e dagli uomini invece uno dice, ma questo mi ama o ha l'interesse? Quindi il sospetto, e quando supero il sospetto è come se capissi che Dio in quel momento mi ama attraverso le persone, e quindi è quello che forse mi vuole far capire in definitiva, che noi siamo in qualche modo portati ad amare Dio e a essere amati attraverso tutti quelli che ci circondano, senza far preferenze, cosa che insomma non è facile da riuscire a superare. Ecco, una cosa che trovo tutti i giorni, quasi, questa difficoltà e nello stesso tempo questo tentativo. Grazie.
mi colpiva quel che dicevi, no, questa difficoltà accettare di essere amati, perché insomma, ecco, bisogna accettarsi vicendevolmente, cioè amarsi vicendevolmente, però c'è il pericolo invece non di mettersi nelle mani vicendevolmente, ma di mettere le mani vicendevolmente l'uno sull'altro, cioè, e questa è la, e avverti la differenza subito. Se metti le mani sull'altro, sull'altro lo mette su di te. Il mettersi nelle mani è un'altra cosa, è veramente il grande rispetto assoluto dell'altro, come di questo bambino che è Dio stesso. Cioè è il servizio all'altro, in fondo. È la stima dell'altro, è reciproca. Sì, sì, sì. Sì, sì. Anche il lupo di Gubbio.
No, molto semplicemente per dire che anche a me quello che risuona è esattamente questa parte qui, in cui si definisce come colui, come il figlio dell'uomo che si consegna nelle mani degli uomini anziché cercare di averli tra le mani. E mi dice appunto quello che dicevi prima, che dicevate prima, che la fatica più grande del cammino è lasciarsi amare da Dio più che amare Dio, perché poi quella è una conseguenza del sentirsi amati da Dio.
A me colpiva il discorso sul potere, si diceva che loro tacciono, Beppe diceva che non capivano, ma forse capivano ma non volevano capire. Io vedo tante volte come nei rapporti, sicuramente che avranno avuto gli apostoli con Gesù, ma nei rapporti che io con mia moglie, ad esempio, per dirne una persona, con mia moglie oppure con Dio stesso, e tante volte questo discorso qua del potere è un discorso che ti può, cioè non accettare, cioè, è come vedere, sì, adesso, come dicevi tu, voler fare tutto da solo, un voler prendere dall'altro, un voler, cioè, essere tu Dio, cioè un po' distruttivo come cosa. Infatti secondo me cioè, hanno detto vabbè, Gesù fa la sua strada, vabbè, però noi dobbiamo pensare a organizzare bene le cose, così. Dunque questa cosa qua la trovo dentro di me, credo che lasciare la libertà all'altro di essere quello che è, anche a Dio, cioè, così, visto che ti fa una proposta, gli ha fatto una proposta buona, gliene fa diverse, tipo, vabbè, si consegna per loro, gli dice anche una ricetta per i loro desideri, penso che poi alla fine non sia distante da quello che desiderano loro, solo che magari, non so se è la paura che muove veramente ad accumulare, cioè a cercare veramente di salvarti con le proprie mani, come dicevi te, e invece di perderti per te. Cioè un attimino di entrare in una logica diversa, ecco. Io vedo il potere, proprio questa cosa qua di potere che può centrare tanto, cioè mi ha colpito.
A me, cioè, ho pensato a questa cosa per cui per consegnarsi nelle mani di Dio si deve consegnare nelle mani degli uomini. E quindi per consegnarsi nelle mani degli uomini deve consegnarsi nelle mani di Dio, come una complementarietà, no? E in questo, cioè, mi sento molto amata, nel senso che comunque mi fa pensare a quanta fiducia ha nell'uomo Dio per consegnarsi così, no? E quindi, insomma, mi ha fatto un po' ricollegare. Mentre ho pensato invece a quanta poca fede ha l'uomo nei confronti di Dio, perché non si abbandona proprio, no? E poi un'altra cosa, appunto, sempre legata a questo, che ho sempre pensato a come due relazioni distinte, cioè la relazione con Dio e la relazione con i fratelli. Invece questa sera un po' cioè su questo fatto che non c'è relazione col padre, se non c'è relazione coi fratelli, ecco, io magari rifletterò molto su questa cosa qua.
Ah, dunque a me facevano pensare un po' i discepoli che non capivano e mi faceva ricordare un po', non so, quelle situazioni un po', no, di quando l'insegnante di matematica spiega i logaritmi, dice avete capito, nessuno dice una parola perché hanno paura di farsi vedere che non hanno capito, insomma, no? E di farsi vedere deboli anche, di farsi vedere un po' insufficienti. E poi c'è questa cosa di questa lotta sempre dei discepoli, che io li capisco molto bene, non so, mi identifico molto, insomma, no? Cioè lotti tutta la vita contro la falsa immagine di Dio che ti ha suggerito Satana ad Adamo, è sempre lì, ti suggerisce il potere e tu hai continuato a vederlo così. Per cui il messaggio di Gesù è proprio sovversivo in una maniera impressionante, insomma, no? Cioè capovolge tutto. Sì.
Approfitto una breve pausa intanto. Allora capite davvero come quelle parole che suonavano così dure 2 o 3 volte fa, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso. Finalmente si può respirare, se no si annega in se stessi.
A me ha colpito che chi accoglie l'altro lo comprende e alle volte scartiamo, diciamo, delle situazioni o delle persone dicendoci, non so, da qua non verrà qualcosa di buono, non uscirà del bene, e invece proprio da quelle situazioni inaspettate magari scaturisce del bene o insomma, se lasciamo fluire questo bene, poi nascono delle situazioni, insomma, anche piacevoli, insomma.
Io penso che c'è la grandezza della scelta di Gesù stia nel fatto che avrebbe potuto scappare da questa situazione e non so, cioè avrebbe potuto salvarsi. Io penso che è innato il tentativo di salvarsi e io non saprei fare diversamente. Quindi penso sia da sottolineare la signoria di questo Gesù che è capace di fare questo. Però noi arriveremo anche noi ad essere consegnati prima o dopo, inevitabilmente, magari non come nostra scelta, ma nei momenti in cui soffriamo, nei momenti in cui ci è inevitabile diventare anche noi figli dell'uomo, ecco, questa scelta di Gesù e queste parole di Gesù sono motivo di salvezza, quindi, perché inevitabilmente toccherà anche a noi, magari non come scelta, ma come necessità di vita, come imbocco inevitabile. Ecco, e quindi in questo questa parola diventerà necessaria anche per noi, o per me o per noi.
Su queste sagge parole della Lorenza ci auguriamo buona Pasqua, perché è vero quanto ho detto. Quel che non si fa per virtù si fa per necessità. che è la miglior virtù.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Prossimo incontro, martedì prossimo. Facciamo? Non so. Allora facciamo il 17.
Facciamo il 17 aprile,
prossimo incontro. Buona Pasqua e l'ultima volta prima di Pasqua delle sedie, va bene?